L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
Carmen Zamatara, al telefono Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. 21 settembre 2007, 14ª giornata mondiale dell'Alzheimer.
Certo.
Perché è una giornata e cosa rappresenta?
Ma dunque, 14 anni fa a Edimburgo con l'OMS e l'Alzheimer's Disease International, che è l'associazione internazionale che riunisce tutte le associazioni o la gran parte delle associazioni Alzheimer di tutto il mondo, abbiamo deciso di fare questa giornata in modo che una volta all'anno si prendesse consapevolezza e si potesse sensibilizzare tutti il mondo su tutti i problemi che vengono causati dalla malattia di Alzheimer, perché la malattia di Alzheimer, nonostante tutto, non è ancora ben conosciuta, non si conoscono bene le conseguenze, certo. Soprattutto non ci sono tutti i servizi necessari.
E quali sono le iniziative particolarmente di questa giornata mondiale?
Dunque, a Milano il 24 di settembre, quindi dopo la giornata mondiale, abbiamo voluto per il secondo anno consecutivo un concerto alla Scala, ed sarà Zubin Mehta che dirigerà la Filarmonica della Scala. Questo l'abbiamo voluto perché riteniamo che sia importante comunicare anche questo problema a chi non ce l'ha, perché è questo l'obiettivo.
Certo.
Poi durante la giornata, in tutti quei giorni intorno, ci sono numerosissime iniziative in tutta Italia. A Imola c'è un convegno sulla Gentle Care, che è un modo di assistere i malati di Alzheimer un po' particolare. A Bari ci sono 3 o 4 giorni con concerti, manifestazioni varie, convegni, incontri. Sempre a Milano, a Monza o in provincia, ci sarà una giornata proprio il 21 settembre con la proiezione di un film e poi una tavola rotonda. Altri convegni a Palazzo Marino, ci sarà proprio il 21 settembre un convegno sull'Alzheimer con relatori internazionali, quindi è un fiorire di iniziative in tutta Italia e nel mondo naturalmente.
Certo.
Gabriella Salvini Porro, può tracciare una breve storia della Federazione Alzheimer?
Molto velocemente,
sì.
Nell'89 con alcuni altri familiari, io ho avuto la mamma che è morta di Alzheimer nell'86, abbiamo costituito l'associazione a Milano, l'associazione Alzheimer Milano. Più avanti nel tempo, non ce n'erano, era proprio un deserto allora, più avanti nel tempo abbiamo pensato che fosse molto importante riuscire a creare tante associazioni in tutta Italia e che queste associazioni fossero collegate in modo da avere la medesima politica. E nel 93 siamo riuscite a, insieme a altre 7 associazioni, eravamo mi pare 7 o 8, a costituire la Federazione Alzheimer Italia, che poco a poco è ingrandita, ha raccolto tante associazioni, adesso ce ne sono circa 47.
Quindi sono sicuramente tante.
Certo, e l'obiettivo finale, l'obiettivo più grande è quello di migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie, ma attraverso tutta una serie di iniziative,
certo,
che possono essere prima di tutto l'aiuto e il sostegno alle famiglie, con una serie di consulenze, materiale informativo, libri, la pubblicazione di libri.
Quindi varie attività che la federazione svolge normalmente, a prescindere dalle giornate mondiali.
Certo, noi abbiamo questa linea telefonica di aiuto che abbiamo chiamato Pronto Alzheimer dal 91. Ancora prima che nascesse, prima era Alzheimer Milano che la gestiva, prima che nascesse la federazione che è nata nel 93. E qui raccogliamo tutte le telefonate un po' da tutta Italia e alle volte anche dall'estero che ci chiedono tante cose, informazioni soprattutto, nonostante la situazione sia cambiata nel corso di questi anni, ancora c'è una gran fame di informazioni,
certo,
sulla malattia.
Diamo il numero, Gabriella Salvini Porro.
Certo, il numero di telefono è 02 80 97 67. L'altra cosa importante attualmente è il sito il sito internet che è www.alzheimer.it, che anche attraverso quello ci arrivano numerosissime email.
E poi ci sono sicuramente materiali informativi.
Materiali da poter scaricare, diciamo un mezzo libro abbiamo caricato, cioè tutto quello che serve per i familiari.
Certo. In questi anni com'è stato il percorso?
Ma guardi, il percorso devo dire che la gente ha cominciato a prendere un po' di coscienza, le istituzioni altrettanto, anche se non sufficientemente. Noi tra parentesi abbiamo fatto, o stiamo terminando, in quest'anno, ed è durato tutto un anno, un censimento dei servizi per l'Alzheimer in Lombardia, con una grandissima difficoltà, perché non sono molti i servizi che ci sono in tutta Italia per i malati di Alzheimer, ma sono anche difficilmente raggiungibili perché la gente non sa da che parte battere la testa. Quindi abbiamo cercato di fare questa cosa. Dal punto di vista della ricerca io direi che c'è un grande fiorire, ci sono numerosissimi studi in tutto il mondo e anche in Italia, anche se naturalmente la ricerca in Italia è un po' orfana, ma c'è tanta gente che si occupa di Alzheimer per capire le cause, per trovare delle soluzioni definitive, che finora non ci sono, cioè la guarigione o il arrestare la malattia.
Ricordiamo allora 21 settembre 2007, 14ª giornata mondiale Alzheimer.
Certamente.
Bene, ringraziamo allora Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia, e alla prossima, tanti auguri per la vostra attività.
Grazie a voi, grazie.
Grazie. E tra pochissimo sarà con noi ancora un altro ospite con il quale affronteremo sempre questa malattia, ma da un punto di vista diverso, quindi rimanete con noi. Ricordiamo i numeri telefonici degli studi di Roma di Radio Voce della Speranza, 06 32 10 200 oppure il numero verde 800 098 650. A fra pochissimo. Rientriamo quindi in questo settore dell'ornitorinco, ancora Mario Calvagno.
Carmen Zammataro, al telefono il dottor Alessandro Nobili, responsabile del laboratorio di valutazione della qualità delle cure e dei servizi per l'anziano dell'Istituto Mario Negri di Milano. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Parliamo in generale di demenza, prima, e poi della malattia di Alzheimer. La demenza è una malattia?
Ma la demenza sì, è una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale, il cervello, ed è una malattia lenta e progressiva che porta all'inizio, diciamo, alla perdita della memoria e poi a tutta una serie di altri problemi che oltre a modificare, diciamo, la persona e la sua capacità di relazionarsi con le persone che le stanno vicine, con l'ambiente in cui vive, la porta alla lunga a isolarsi, a chiudersi e quindi a essere completamente dipendente da altre persone per quelle che sono le esigenze della vita quotidiana.
Certo, anche le più normali, insomma.
Anche le più normali, certamente.
E dottore, che cos'è la malattia di Alzheimer poi esattamente?
Ma la malattia di Alzheimer è una forma particolare di demenza, la più comune, Si pensa infatti che il 50-60% dei soggetti con demenza sia affetto da questa malattia, che è stata descritta agli inizi del 1900 da Louis Alzheimer, che è poi appunto quello che ha dato il nome a questa malattia, che si connota per alcune lesioni specifiche a livello appunto del cervello.
Quante sono in Italia le persone colpite da questa malattia, che poi è diffusa appunto in tutto il mondo con dati abbastanza allarmanti?
Infatti, ma qui avere dei numeri precisi è sempre molto difficile, certo. Però diciamo si parla che in Italia siano oltre 500.000 le persone, quindi le famiglie che hanno a che fare con malati di demenza e malati di Alzheimer. Quindi
questo
insomma,
dato
è un numero consistente.
Certo, e sembra che questo dato sia destinato a crescere di parecchio nei prossimi 20 anni.
Ma certamente i dati che ci provengono dagli studiosi, dai ricercatori che fanno, diciamo così, anche delle proiezioni proprio per cercare di muoversi in tempo per affrontare questo problema, parlano che diciamo a livello mondiale entro il 2050 si arriverà addirittura a 100 milioni di persone affette da questa malattia, quindi capisce che è un'entità estremamente consistente, certo. Quindi un problema che non coinvolgerà i singoli stati, ma proprio sarà un problema mondiale, perché è un problema che emerge anche nei paesi, diciamo così, in via di sviluppo, non riguarda solo i paesi ricchi.
Dottor Nobili, ci sono sintomi premonitori, ci sono sintomi, quali sono?
Ma il sintomo, diciamo così, più comune, che è quello che poi fa sospettare o crea magari anche ansia nel malato e anche nei familiari che gli stanno vicino, è proprio quello della perdita della memoria, cioè si fa fatica a ricordarsi le cose, diciamo così, più recenti, ed è proprio questo aspetto di dimenticarsi le cose sentite prima o dette prima che è quello, diciamo così, il segnale che ci deve portare a consultare innanzitutto il proprio medico di famiglia, e poi lui farà una prima valutazione, cercherà di stabilire se è magari legato a una situazione particolare o se invece il problema è qualcosa di più consistente, quindi va approfondito da quelli che sono poi i centri di valutazione dell'Alzheimer, che sono queste unità di valutazione Alzheimer, che sono distribuite su tutto il territorio nazionale, alle quali poi è bene rivolgersi per avere una diagnosi.
Certo.
Diagnosi che non viene fatta, diciamo così, immediatamente. Ecco, la diagnosi è un percorso, a differenza di tante altre malattie. Non so, se uno ha il diabete, fa l'esame del sangue e della glicemia, e lì è già sufficiente per capire se è in una situazione patologica oppure no. Qui bisogna seguire la persona per un po' di tempo, per qualche mese, per cercare di discriminare.
Certo, per capire.
In qualche modo si va forse ad escludere altre possibili cause di demenza?
Sì, ci sono altre forme di demenza, ma anche altre
patologie,
diciamo,
certo.
Patologie come la stessa depressione, per citare forse un'altra malattia molto comune nel soggetto anziano, che tante volte creano anche dei disturbi della memoria, e quindi è importante fare una valutazione, diciamo così, discriminante se si tratta di un problema piuttosto che un altro. Direi che la diagnosi è l'atto principale più importante per queste persone, per questo tipo di malato, quindi questo è un aspetto da non sottovalutare. Una volta si parlava di arteriosclerosi, si diceva questi soggetti o questi anziani sono sclerotici, senza poi ben capire che cosa ci stesse dietro, e questa arteriosclerosi generale in realtà connotava patologie e forme anche dementigene differenti. Adesso è possibile, con tutto l'armamentario diagnostico che è disponibile, arrivare a una diagnosi precisa, quindi questo è un diritto che tutti i malati devono avere.
Certo, ma dottor Nobili, poi qual è la causa dell'Alzheimer?
Ma la causa non si conosce, perché se si conoscesse la causa probabilmente si potrebbe anche, come dire, immaginare una terapia specifica, quindi una terapia che sia in grado in qualche modo di cambiare la storia di questa malattia. È un lento processo di degenerazione delle cellule del sistema nervoso centrale che diciamo così vengono sostituite da delle sostanze, delle proteine che costituiscono la amiloide, vanno a costituire delle placche e quindi c'è come un assottigliamento di quella che è la sostanza grigia del sistema nervoso centrale, quindi piano piano si ha un'atrofia del cervello.
Esistono fattori di rischio?
Ma i fattori di rischio, diciamo così, sono sostanzialmente sempre quelli di cui si parla comunemente, cioè l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, il diabete, il fumo, la scarsa attività fisica, una scarsa propensione a mantenere attiva la propria memoria e la propria attenzione, insomma queste sono quelle che sono considerate i fattori di rischio più importanti dai quali è bene proteggersi soprattutto in giovane età, quindi avere una vita sana, attiva, essere sempre molto attenti a quelle che sono le sollecitazioni che anche il mondo che ci circonda ci propone, insomma.
Quindi ancora una volta è raccomandato uno stile di vita corretto.
Esattamente, lo stile di vita è una cosa su cui insomma si fa tanto parlare, ma alla fine è l'unico elemento che ci può proteggere da queste e anche da altre malattie molto importanti, visto che fortunatamente la medicina e il progresso della scienza hanno portato ad allungare la nostra aspettativa di vita, ecco che questa aspettativa diventi anche un'aspettativa di vita attiva, no? E di vita in cui c'è modo di essere ancora presenti con la propria personalità e con tutto il proprio background, insomma.
Certo. Insomma, migliorare la qualità della vita.
Esattamente.
È ereditaria la malattia di Alzheimer?
Ma ci sono alcune forme che sono ereditarie, c'è una certa familiarità, ma non è una malattia ereditaria. È chiaro che anche adesso con gli studi della genetica si sta sempre cercando di identificare se ci sono dei marcatori a livello genetico che possono essere degli indicatori o anche qui dei fattori di rischio per cui laddove questi vengono identificati si possa seguire precocemente questi malati.
Dottore, i malati di Alzheimer presentano una mortalità maggiore rispetto ai soggetti della stessa età non malati?
Ma diciamo che sì, se si confrontano dei soggetti che hanno delle stesse caratteristiche anche in termini di fattori di rischio e l'unica discriminante è quella di avere la demenza o la malattia di Alzheimer, ecco i soggetti con l'Alzheimer hanno una tendenza a morire di più, quindi per usare magari un termine improprio si può dire che di Alzheimer si muore anche di più rispetto a soggetti che della stessa età, con le stesse caratteristiche, ma che non hanno questa malattia, hanno un'aspettativa di vita sicuramente più lunga.
Uh-huh. Dottore, abbiamo detto che la malattia di Alzheimer non è curabile, ma ci sono dei farmaci, c'è una sorta di terapia che comunque può aiutare?
Ma purtroppo non abbiamo un farmaco o dei farmaci che sono in grado, come potrebbero essere gli antibiotici per delle malattie infettive, di cambiare il decorso della storia di questa malattia. Ci sono ad oggi dei farmaci che sono questi anticolinesterasi che più o meno ormai sono entrati anche nel dominio comune, che se utilizzati nelle fasi precoci riescono non tanto a rallentare la progressione della malattia, ma a dare una finestra di benessere perlomeno su alcuni sintomi come quello della memoria o su altre funzioni cognitive a questi soggetti. Il problema di questi farmaci è però che sono efficaci non in tutti i malati, cioè la percentuale di soggetti che risponde in maniera positiva a questi trattamenti è intorno al 30-40%, quindi c'è una grossa fascia di soggetti che, pur trattati con questi farmaci, non ne trae, diciamo, questi benefici, seppur parziali. Sì. E l'altro aspetto è che dopo un certo tempo, 6 mesi, un anno, ecco, l'efficacia di questi farmaci tende, diciamo così, a scomparire, quindi poi la malattia va avanti per altri anni, perché si pensa che, insomma, mediamente sia una malattia che si sviluppa nell'arco di una decina o di una quindicina d'anni. Capite che rimangono ancora molti anni in cui il paziente non ha più a disposizione dei trattamenti farmacologici, e lì diventa allora il problema di avere intorno una rete di persone e anche di servizi che siano in grado di venire incontro ai diversi bisogni di questi malati.
Quindi terapie di riabilitazione, quali sono?
Sì, cosa sono, possono, diciamo, fare così, ci sono tanti aspetti. Innanzitutto questa malattia, va tenuto presente che, a differenza di altre malattie, è una malattia che coinvolge anche direttamente e profondamente la famiglia, soprattutto la persona che vive vicino al malato, e quindi è necessario sostenere, anche supportare chi si fa carico di questi malati, proprio per dare poi la possibilità al malato di rimanere il più possibile nel suo contesto socio-familiare. Quindi c'è tutta una rete di servizi che però, diciamo così, non è omogenea, se vogliamo parlare del nostro contesto italiano, che cerca, diciamo così, anche attraverso il lavoro delle federazioni, dei familiari, delle associazioni dei malati di Alzheimer, di aiutare appunto queste persone a farsi carico di quelle che sono i bisogni e le aspettative del malato. Esistono poi dei centri diurni, che sono, diciamo, delle sorte di asilo a cui i pazienti possono essere, diciamo così, condotti per qualche ora nell'arco della giornata, dove vengono fatte tutta una serie di attività riabilitative, sia sul versante cognitivo che sul versante funzionale, e che da un lato aiutano, diciamo così, il malato a diciamo così, rinforzare o consolidare quelle che sono le funzionalità residue, sia cognitive che funzionali, e nello stesso tempo hanno un effetto, diciamo così, di alleggerire il carico assistenziale della famiglia e del caregiver, cioè della persona che se ne fa carico.
Certo. Dottor Nobili, a che punto è la ricerca?
Ma la ricerca, come potete ben immaginare, è uno degli ambiti in cui, diciamo così, si investe e si lavora di più. È chiaro che è una di quelle malattie che, diciamo così, fanno paura a tutti, perché sono legate appunto a questa tendenza che si è creata in questi anni di prolungamento della vita, quindi il fatto di avere a disposizione più anni di vita già di per sé è un fattore di rischio che può aumentare poi il numero di persone che ne saranno colpite. La ricerca è, diciamo così, a 360 gradi, voglio dire, sia nell'identificare quelle che sono i responsabili, sia sul piano genetico che dei fattori di rischio, sia di quelle che sono poi le modalità per arrivare a una diagnosi il più precoce possibile, perché questo permette di avere un maggior anche armamentario farmacologico a disposizione. E non dimentichiamoci poi che c'è anche una ricerca su quelle che sono i meccanismi appunto fisiopatologici che stanno alla base di questa malattia, per cercare di generare nuove ipotesi e quindi avere la possibilità di studiare eventualmente delle terapie più mirate e più efficaci di quelle che al momento abbiamo. E non ultimo, anche importante non sottovalutare, la ricerca nell'ambito appunto dei servizi alla persona e alla famiglia, che è comunque al momento un aspetto molto importante.
Certo. È stato con noi il dottor Alessandro Nobili, responsabile del laboratorio di valutazione della qualità delle cure e dei servizi per l'anziano dell'Istituto Mario Negri di Milano. Grazie mille, dottore, alla prossima.
Grazie.
Grazie a voi e arrivederci a tutti.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.